Dite, possiamo cominciare?
Sì. Allora, buonasera a tutti. Questa volta parleremo di Mosè Maimonide, un filosofo forse non notissimo, ma molto importante nella storia del pensiero, per varie ragioni, sia per la profondità delle sue meditazioni, sia anche perché è un autore di confine, cioè in cui confluiscono tradizioni, culture diverse. Infatti Maimonide è ebreo, ma di lingua araba, e non digiuno, anzi abbastanza ferrato nella filosofia greca e anche nella teologia cristiana della tarda antichità, in particolare conosceva in particolare Giovanni Filopono tra i teologi della tarda antichità. Quindi un personaggio molto interessante, vissuto nel XII secolo. È nato a Cordova, in Spagna, nel 1138 o 35, secondo le versioni. Poi la sua famiglia, Cordova era una città molto importante, era molto, molto grande, era uno dei grandi centri, è stata anche per un certo periodo la città più popolosa d'Europa in quell'epoca. Era una città araba, nel senso che era occupata stabilmente e anche, insomma, abitata dagli arabi, anche se la minaccia della riconquista, della reconquista, come la chiamano gli spagnoli, era abbastanza vicina, palpabile. I cristiani dal nord premevano per riprendersi quei territori che ancora erano occupati dagli arabi. Per ragioni, diciamo, legate alla persecuzione della sua famiglia, Maimonide, ancora ragazzo, dovette emigrare da Cordova e prima aggirarsi per l'Andalusia e poi per un certo periodo a Fez, in Marocco, e poi ancora. Poi vabbè, un certo periodo in Palestina, a Gerusalemme, e poi alla fine, insomma, si stabilizza al Cairo, che a quell'epoca non si chiamava il Cairo, ma si chiamava Al-Falun, rimane lì praticamente per tutta la sua vita. Fa commercio di pietre preziose, quindi un uomo anche pratico, e poi esercita la medicina. E diviene anche un importante medico del ministro del sultano d'Egitto, e per questo venne anche protetto dai pericoli di andare incontro a sanzioni per il fatto che lui in gioventù ancora quando era in Spagna, si era convertito, come facevano molti ebrei all'epoca, formalmente all'Islam. Però era appunto molto sospettato che questa conversione fosse, infatti era vero, non c'era una conversione puramente formale, era un modo per coprire la sua vera fede, che era quella ebraica. Divenne anche, tra l'altro, poi in Egitto, grazie a questa, anche grazie a questa protezione di personaggi importanti che gli curava, divenne anche capo della comunità ebraica d'Egitto. Quindi la sua vita si conclude nel 1204, quindi vive dal 1135-38 fino al 1204. Scrive numerose opere, faccio un brevissimo così quadro introduttivo, così sapete un po' meglio, conoscete un po' meglio ciò di cui si parla, e scrive una serie di libri, soprattutto di carattere giuridico, ma anche un libro della conoscenza, che è un'opera filosofica, gli 8 capitoli anche, saggio, e poi l'opera più importante, il suo capolavoro, diciamo, la sua opera più impegnativa, più generale, più sintetica, che si chiama La guida dei perplessi. La guida dei perplessi. Io vi parlerò di questo perché in qualche modo raccoglie tutto il pensiero più significativo di Maimonide ed è la sua opera, appunto, come ho detto, più rilevante, più completa. Cosa vuol dire guida dei perplessi? Fu scritta in arabo, la sua prima versione in arabo, dopodiché venne trascritta in ebraico, e la prima versione latina è del XIII secolo ancora. Il titolo della prima versione latina è Dux Neutrorum, guida degli indecisi, e pare probabilmente questa traduzione venne fatta da qualcuno, probabilmente, non è di sicuro, viveva e che operava culturalmente alla corte di Federico II, che, come sapete, è un personaggio molto, molto importante, un punto di riferimento di diverse tradizioni culturali, molto, molto curioso, molto vivo, molto vivace dal punto di vista intellettuale, anche molto spregiudicato. Ecco, poi la guida ha avuto altre traduzioni, la prima italiana nel 500 a Roma, la seconda a Venezia sempre nel 500 e via via poi in molte lingue. La guida dei perplessi, chi sono i perplessi? Ecco, questa è la domanda. La risposta è abbastanza semplice. I perplessi sono gli uomini colti che hanno studiato filosofia, che trovano difficoltà a conciliare la scrittura con la filosofia. Quindi tutta l'opera di quest'opera di Maimonide è dedicata proprio alla dimostrazione che tra scrittura e filosofia non c'è contraddizione, ma anzi, sostanzialmente, entrambe queste due elaborazioni culturali dicono sostanzialmente la stessa cosa. Maimonide conosce la filosofia, conosce, anche se gli autori li conosce per lo più non direttamente, gli autori classici, conosce meno Platone, più Aristotele, e anche Aristotele lo conosce soprattutto, le citazioni dirette di Aristotele sono poche nella guida, soprattutto lo conosce attraverso i commentatori, in particolare Alessandro di Afrodisia. Bisogna dire che esisteva una tradizione aristotelica molto, e anche neoplatonica per la verità, molto rilevante nella cultura araba. Parleremo, poi vedremo, faremo qualche riferimento ad alcuni filosofi e teologi arabi. Maimonide è particolarmente, per quanto fosse, come si dice, compaesano, concittadino di Averroè, perché anche Averroè è nato a Cordova, non lo cita mai direttamente, e anche un altro autore importante, pur persiano islamico come Avicenna, anche questo lo cita, ma non volentieri, e poi con non moltissimo entusiasmo. Invece è molto più vicino, esplicitamente vicino, ad Al-Farabi. Quindi si rifà in qualche modo Maimonide alla tradizione aristotelica. Quando egli parla di filosofia si riferisce essenzialmente a Aristotele. Dicevo, anche se conosce Platone, lo conosce meno, e altri autori come per esempio Epicuro, li conosce solo indirettamente. Aveva letto, conosceva l'Almagesto di Tolomeo, cioè il libro di cui Tolomeo enuncia la sua concezione dell'universo, e poi utilizza polemicamente, spesso polemicamente, un testo che si chiama Libro dell'agricoltura nabatea, che è un testo, diciamo così, che raccoglie i riti e le pratiche che Maimonide condanna, di questi sabi, lui li chiama sabi, che sarebbero i idolatri, popolazione idolatrica della Mesopotamia ai tempi di Abramo, che avevano una religiosità di tipo rurale, cioè i loro riti erano finalizzati al successo delle operazioni agricole, insomma, raccolto, eccetera. La guida, ultima cosa, ecco, ha avuto un notevole successo, dimenticavo di dire una cosa importante, nella tradizione latina, cioè nella filosofia latina, già nel XIII secolo, ed è stata utilizzata da Alessandro Bihal, Alberto Magno e Tommaso d'Aquino soprattutto. Quindi è entrata poi proprio nel laboratorio della scolastica latina, perché esiste una scolastica araba, no? Cioè un pensiero arabo che tende a risolvere il problema del rapporto tra scrittura rivelata e filosofia, ed esiste però anche contemporaneamente, come sapete, anche nella nostra tradizione, cioè sia nella tradizione islamica, sia in quella cristiana, sia in quella ebraica, esiste il problema della conciliazione tra fede e ragione, cioè quindi tra scrittura, siccome tutte e tre sono religioni del libro. E infatti Maimonide stesso dice che ci sono delle analogie, c'è un rapporto profondo, lo riconosce, tra queste tre religioni. È chiaro che tutte e tre queste religioni hanno un problema di conciliazione tra la religione, il libri, no, la religione rivelata, la scrittura e appunto la filosofia, che è essenzialmente greca, di derivazione greca. Bene, allora il libro è dedicato a uno scolaro che è venuto da lontano ed ha per apprendere da lui i segreti della conoscenza. Maimonide sostiene, e questo è un po' il punto di partenza sul quale poi dovremo un po' riflettere, sostiene che la verità non è conoscibile da tutti. La verità è conoscibile solamente da chi ha compiuto duri e prolungati studi di astronomia, di logica, di fisica e di matematica. Chi non ha compiuto questi studi preliminari, lunghi e molto, molto rigorosi, non può accedere a quella condizione che consente la conoscenza. E qui abbiamo proprio una separazione tra l'uomo colto, diciamo così, e il volgo. Il volgo è vittima, cioè pensa per immagini, detto in poche parole, non ha la capacità di, non ha l'esercizio, l'abitudine di pensare in modo rigoroso. E quindi a questo particolare pubblico, diciamo a questo particolare settore di fedeli, va riservata una conoscenza puramente critica, cioè non creduta per tradizione, creduta per ascolto e non raggiunta attraverso dimostrazione. Quindi Maimonide distingue nettamente due tipi di fede: la fede che, diciamo, la fede che si accontenta delle certezze tramandate e che non le sottopone a critica, e invece la conoscenza dianoetica, cioè speculativa, raggiunta attraverso un processo dimostrativo. Questo particolare aspetto della filosofia di Maimonide, tra parentesi, è stato ripreso nel Novecento da Leo Strauss, il quale appunto anche con riferimento a Maimonide giustifica la sua convinzione che poi è stata anche questa ripresa e utilizzata dai neoconservatori americani, che al popolo bisogna raccontare le favole, perché il popolo non è in grado di accedere a verità rigorose. Bisogna consolarlo, bisogna. Ecco. Perché in fondo, dice Maimonide, raccontare la potenza dell'opera della creazione a essere di carne e sangue non è possibile. Cioè, il problema di fondo è che esiste una differenza radicale tra la nostra condizione, diciamo, corporea e il mondo incorporeo, per cui ogni tentativo di comunicare semplicemente, direttamente, le verità concernenti la metafisica al volgo è un tentativo destinato a fallire. Quindi, consapevoli di questo, del fatto che non è possibile, cioè che c'è troppa differenza, c'è troppa lontananza tra la nostra condizione e le verità metafisiche, questa consapevolezza giustifica il fatto che certe verità vengano nascoste al volgo. E infatti, Maimonide dice proprio: la nostra condizione è di vivere in un'oscurità tenebrosa, e solo la condizione umana, proprio per il fatto di essere una condizione corporea, noi siamo corpi, e quindi abbiamo percezioni, abbiamo immagini, ragioniamo per immagini e non cerchiamo di rappresentarci le cose in modo immaginativo e non puramente intellettuale. Per questo fatto, ecco, viviamo in questa condizione di tenebra da cui pochi uomini e con grande fatica possono distaccarsi, grazie a uno sforzo quasi sovrumano, e cogliere quelle verità che balenano, dice Maimonide, balenano da se stesse e poi si nascondono. No? Cioè viviamo in una condizione nella quale la verità, per chi la vuole, la percepisce, è in grado di, anche per chi è in grado di percepirla, perché si è preparato, è difficile da cogliere e si può afferrare solamente, può essere afferrata solamente in qualche istante e prima che di nuovo scompaia e che ritorni la tenebra. Proprio per evitare un'eccessiva illuminazione, che potrebbe, come quando guardiamo il sole, no? Possiamo bruciarci la vista, diventare ciechi, Dio, la Bibbia è scritta in modo equivoco, cioè in modo, in termini che possano essere intesi in un modo dal volgo e in un altro modo dal sapiente. Che ciascuno quindi possa cogliere dal testo quello che è in grado di cogliere. Infatti Maimonide dice: ad ognuno bisogna dare il suo cibo, non si può al bambino dare il cibo di un adulto, no? Quindi allo stesso modo non si può dare ad un inesperto, ad un, diciamo, non, ad un non preparato, verità che egli non potrebbe sopportare e che anzi equivocherebbe per conto proprio. Quindi c'è un senso nel testo sacro esteriore e un testo esoterico, è un significato esoterico. Dice proprio a questo proposito: il significato letterale è bello come l'argento, ma quello esoterico è bello come l'oro. Ad alcuni solo l'argento, a pochi, alla maggior parte l'argento, a pochi l'oro. La Bibbia comunica attraverso metafore, cioè attraverso immagini, che possono essere intese letteralmente oppure possono essere intese come metafore o addirittura come allegorie. Poi riferendosi al suo libro, anche lui, anche Maimonide dice: nel mio libro, della mia guida, sarà utile per alcuni capitoli, per alcune parti, ad alcuni, mentre soltanto alla maggioranza, in più io spero, disse, no, ma solo a pochi sarà veramente utile tutto il libro, perché pochi lo comprenderanno nella sua interezza, perché anche il libro di Maimonide ha degli aspetti, diciamo così, che vanno un po' interpretati, perché la sua trattazione, piuttosto corposa, è un'opera divisa in tre parti, con numerosi capitoli per ognuna, affronta diversi argomenti, ma poi con ritorni, cioè una volta esaurito l'argomento, poi ritorna, poi viene abbandonato, quindi non c'è una linearità perfetta. Anche questo forse ha qualche significato esoterico. Allora, il sapiente è colui che conosce la legge. Quindi dal punto di vista, diciamo così, della conoscenza, la perfezione della conoscenza è la conoscenza della legge mosaica. Infatti Mosè, tra i profeti, Maimonide distingue tra i sapienti. ci sono i sapienti che sono soltanto tali dal punto di vista dianoetico, cioè sono filosofi, oppure ci sono, poi ci sono insomma, comunque i sapienti perfetti sono i profeti. La profezia, poi vedremo perché. La profezia è la condizione di perfezione, cioè diciamo la condizione nella quale la differenza ontologica tra uomo e Dio viene in qualche misura e solo in un caso completamente superata. L'unico caso è costituito da Mosè. Mosè, dirà Maimonide, è l'unico tra i profeti che non ha avuto rivelazioni, non ha avuto sogni, non ha avuto visioni, incanti, ma ha visto Dio faccia a faccia e ha parlato direttamente con lui. Mosè è l'unico, quindi rappresenta degli 11 gradi della profezia, che vanno dal semplice sogno alla semplice premonizione, via via, con varie, adesso 11 sono, non sto qui a enumerarveli, nella scala graduatoria la perfezione è attribuita soltanto a Mosè, il quale ha visto Dio in faccia. E poi dice che i profeti, anche loro parlano equivocamente. Parlano per immagini, sia perché ricevono da Dio i messaggi, le comunicazioni in modo non diretto, o attraverso angeli, o attraverso persone che sono, diciamo, che appaiono in sogno oppure da svegli, insomma, hanno tutte queste, ecco, queste possibilità che vengono considerate. Ecco, soltanto parlano, quindi riportano quello che hanno ricevuto. Dio si pronuncia, si rivolge a loro in modo anche equivoco, anche perché anche loro sono esseri umani con i limiti. La questione, quindi, la Bibbia è una serie di metafore. Però vedremo che Maimonide considera il profeta superiore anche al filosofo, perché il filosofo diciamo viene si apre, è illuminato dalla emanazione di Dio, perché Dio si manifesta per emanazione. E in un passo Maimonide, per descrivere l'emanazione, fa riferimento alla sorgente. Sapete che la sorgente d'acqua, l'acqua nella sorgente emerge dalla terra e si diffonde da tutte le parti. Quindi l'emanazione si rivolge all'universo, ma solo, ma appunto ognuno, ogni soggetto, ogni entità dell'universo recepisce o meno l'emanazione a seconda della sua natura, cioè a seconda che sia più o meno materia. Se è più materia, la materia nello stato brutto non riceve nulla dell'emanazione. Via via gli esseri, e l'uomo appunto come forma, la forma dell'uomo è l'intelletto, dice Maimonide, è in grado di ricevere, però siccome è la materia, ha anche materia, questa materia resiste e impedisce che la sua, soltanto nel caso di Mosè, ecco, è stato, Mosè si è liberato completamente dalla materia. Gli altri sono sempre stati in qualche modo condizionati dalla materia di cui erano pure composti. Allora, la
Allora, nell'introduzione Maimonides conclude dicendo: quando si parla di cose molto difficili, questo conferma tutto il discorso che abbiamo fatto finora, si deve nascondere qualcosa e rivelare altro. Cioè bisogna parlare per, obliquamente, non direttamente. Nella prima parte della... dopo l'introduzione, dopo che si è parlato della difficoltà dell'uomo di avvicinarsi alle verità eterne, alla metafisica, eccetera, eccetera, dopo tutta questa premessa, dopo aver detto che la Bibbia è un libro equivoco, nel senso che si esprime attraverso un modo indiretto, perché copre anche vela, nel momento in cui, in cui mostra anche vela, si inoltre, nella prima parte, nel problema della natura divina. E proprio questo è difficile da capire. È difficile da capire che Dio non ha alcuna analogia con le nostre rappresentazioni. Cioè, praticamente, Maimonide dice che ogni antropomorfismo, cioè ogni associazione di Dio alla figura umana, è una bestemmia. E che però, allo stesso tempo, deve riconoscere che la Bibbia è piena di riferimenti. Quindi poi comincia a prendere in considerazione tutta una serie di passi biblici, di cui riporta i termini anche in ebraico. Quindi qualcuno ha detto che la guida è un libro bilingue, perché molte sono le parole ebraiche, testo in arabo, molte sono le parole ebraiche, e è piena di riferimenti antropomorfici. Dio siede sul trono, Dio muove la mano, Dio si alza contro qualcuno, Dio è come la roccia, insomma, e via via così, no? Cioè, come se Dio fosse una persona che si alza, che si è seduto sul trono, che si alza, che si arrabbia, che si indigna, che si offende, che si vendica, eccetera, eccetera, no? Come se fosse un sovrano, un re, insomma, un uomo. Ma è chiaro che queste sono, secondo Maimonide, espressioni metaforiche che vanno spiegate, e quindi le spiega. Quando dice che quando, per esempio, si dice che Dio è la roccia, si vuole dire che Dio è eterno. Quando si dice che Dio siede sul trono, si vuol dire che è nella sua onnipotenza. Quando si dice che si alza contro qualcuno, non si dice che si indigna o che prova qualche sentimento, ma si vuol dire che mette in atto la sua giustizia. Ecco, quindi gli ostacoli sono proprio dovuti al fatto di capire il vero senso di questo del testo, sono dovuti al fatto che noi siamo abituati proprio a pensare a persone, ad avere immagini, mentre la figura divina è una figura assolutamente inconcepibile dal punto di vista dell'immaginazione, perché Dio è immateriale, non ha figura. La cosa più difficile è comprendere l'immaterialità di Dio, la sua unità e soprattutto la sua assoluta semplicità. Dio è ciò che esiste necessariamente, cioè è l'unico essere che la cui esistenza attiene all'essenza, cioè, che vuol dire che pensare Dio nella sua essenza e pensare inesistente, dice Maimonide, è assurdo. È assurdo, perché l'esistenza è già implicata nel concetto. È come se dicessi, non so, un uomo senza coscienza. Un uomo senza coscienza, nel senso non momentanea chiaramente, ma oppure senza logica, senza ragione, non è un uomo, perché si considera che la ragione sia un elemento che fa parte dell'essenza dell'uomo. E così l'esistenza fa parte dell'essenza di Dio, perciò Dio esiste necessariamente e non può non esistere. E non è soggetto ad affezioni. Cosa vuol dire? Non subisce alcun mutamento. E qui è chiaro che Maimonide è profondamente influenzato dal pensiero di Aristotele. Apprende proprio l'armamentario concettuale di Aristotele in pieno, no? Questo naturalmente seguendo la tradizione della scuola araba, della scuola aristotelica araba, di cui in qualche modo faceva parte. Non è affetto da ira, né da alcun sentimento o passione che caratterizza gli uomini. Il volgo, dice Maimonide, crede che una cosa non possa esistere se non ha corpo. Ma Dio non ha corpo e le sue azioni sono compiute non mediante una modificazione della sua natura, della sua natura, ma mediante direttamente la sua essenza, cioè egli fa quello che è. Cioè è esattamente colui che è. Infatti il tetragramma, il Yahweh, dice Maimonide, probabilmente l'unico, il vero nome di Dio, no, Yahweh, probabilmente vuol dire soltanto colui che è. Quindi non è soggetto ad affezioni, non è soggetto a mutamenti, egli è uno e non si divide assolutamente e non ha alcun attributo. Quelli che sono considerati i suoi attributi sono, diciamo, considerati dal punto di vista degli uomini che subiscono la sua azione. Cioè, quando noi diciamo che Dio è onnipotente, lo diciamo perché vediamo la sua potenza. Quando diciamo che è onnisciente, perché pensiamo che sappia tutto. Ma dal suo punto di vista, egli non è né onnisciente, né onnipotente. Cioè, tutto quello che si può dire positivamente di lui è inadeguato. Cioè, riprendendo un passo dei Salmi, Maimonide dice, riferito a Dio, il silenzio intorno a lui è una lode. Tutto quello che possiamo dire positivamente è inadeguato o addirittura idolatrico. La conoscenza di Dio può avvenire solamente per negazioni, per apophasis, no? In greci c'è una negazione. E fa un esempio. Mettiamo che uno non sappia che cos'è una nave e che noi dobbiamo spiegarglielo. Allora lo spieghiamo dicendo che non è un accidente, che non è un minerale, che non è un cavallo, che non è una... e via così, negativamente, che non è un corpo semplice ma è un corpo composto, che non è, se negativamente, alla fine costui avrà un'idea, pur non avendo mai visto una nave, non sapendo cosa sarà, avrà un'idea proprio per esclusione di cos'è la nave. Questa è la conoscenza. Più ci avviciniamo di Dio, più ci avviciniamo alla negazione, cioè più escludiamo, più togliamo e più ci avviciniamo alla conoscenza. Quindi il sapiente è quello che non dice nulla di Dio. Dice Maimonide, qualificare Dio mediante negazioni è la qualifica corretta. Possiamo dire che Dio non è impotente. Possiamo dire che Dio non è ignorante. E via così. Ma non questo è il modo corretto di definire la divinità. Perché egli è assolutamente diverso. Cioè tutta l'opera di, ma questa opera è un continuo approfondimento e ribadimento del fatto che la divinità è essenzialmente, ontologicamente diversa e la diversità è assoluta tra il creatore e le creature, tra Dio, anzi non si dovrebbe dire creatore perché poi anche se Maimonide propende per la tesi creazionista, nella seconda parte egli mette a confronto la posizione dei teologi che sostengono la natura creata del mondo e i filosofi, Aristotele, che sostengono invece la eternità del mondo. C'è poi una variante, una terza ipotesi, che è quella di Platone, secondo il quale il mondo è stato creato ma da una materia preesistente. Cioè il demiurgo ha preso la materia che preesisteva e l'ha plasmata, in questo modo ha formato, non lo ha creato, ma lo ha formato, per essere più precisi. Sono le tre ipotesi. Quindi, però lui dirà che non è possibile decidere razionalmente se sia giusta la tesi creazionista o quella dell'eternità del mondo, ma ritiene che non sia impossibile, che non sia assurdo sostenere la creazione del mondo. Quindi non essendo assurdo, non essendo contraddittorio con la ragione, ritiene, lui simpatizza, per la creazione e ritiene che nella Bibbia sia sostenuto questa tesi e quindi per questo propende verso la tesi creazionista. Ma dice anche però, alla fine di tutta questa trattazione della seconda parte, che forse anche questa posizione della Bibbia non è proprio quella giusta, quella vera, quella vera, perché può essere che si tratti di un'allegoria. No. Il testo biblico è sempre molto, molto equivoco e quindi non possiamo mai essere certi di averlo interpretato in modo definitivo e univoco. Per cui anche se molti passi della Bibbia confermano che ci sia stata la creazione piuttosto che il mondo eterno, potrebbe anche darsi che in fondo si tratti di metafore per incitare l'uomo a non sprecare la sua esistenza. Non so, adesso un po' sto aggiungendo io qualcosa, nel senso che potrebbe darsi che proprio la Bibbia, che la tesi creazionistica sia in realtà rivolta a coloro che non sono in grado di capire di più, quindi potrebbe darsi che l'interpretazione più profonda desse luogo ad una tesi diversa. Poi Maimonide prende in considerazione anche la possibilità che il mondo sia eterno ex post, cioè sia stato creato ma che non sarà più distrutto. Una volta creato non finisca più. C'è un'eternità solo da una parte, da una parte dopo l'origine. Ecco, c'è un conflitto tra teologi, un contrasto tra teologi e filosofi. E appunto i filosofi sono propensi per lo più a ritenere che l'universo sia eterno, mentre i teologi, quelli che egli chiama i teologi del Kalam, i teologi sono i teologi arabi, islamici, che si preoccupano di confutare le tesi sull'eternità del mondo e sostengono la creazione, per questi teologi il mondo è continuamente ricreato in ogni istante. Ed è diciamo solo per volontà divina che si mantiene. E secondo costoro tutto dipende da Dio, almeno una parte di loro, perché poi ci sono anche delle tesi diverse tra di loro, alcuni sostengono che Dio è responsabile di tutto, alcuni sostengono che Dio è responsabile della creazione ma non dell'azione dell'uomo, alcuni sostengono che Dio è responsabile anche del male, altri dicono invece che Dio non è responsabile del male, che la responsabilità del male attiene alla materia, è della materia che resiste, no? È sempre un principio negativo rispetto alla, al principio intellettuale, perché Dio, Maimonide riprende pari pari Aristotele, Dio non è in un luogo, non è al di fuori dell'universo, non è dentro, non è neanche una potenza nell'universo, perché non ha luogo. È un principio pure, è forma, è intelletto agente, è l'agente. No? Dice Maimonide, i filosofi dicono che Dio è a causa prima, mentre i teologi dicono che è agente, ma in realtà, secondo lui, dicono la stessa cosa. C'è anche questa questione che viene posta. Sarebbe possibile che ci fossero due divinità, due dei? La risposta di Maimonide è no, perché se ci fossero due dei, uno avrebbe qualcosa che l'altro non ha, perché ovviamente devono differenziarsi per qualcosa. No? Due entità per essere diverse, per non essere la stessa, devono avere qualcosa di diverso, ciascuno rispetto all'altro. Allora vorrebbe dire però che un Dio, uno dei due dei, e anche l'altro, ciascuno mancherebbe di qualcosa, quindi non sarebbero Dio. Per cui è impossibile che ci siano due dei ed è necessario che ce ne sia uno solo. Quindi ecco la dimostrazione dell'unità. Ecco il problema del male. Il male dice, ci sono, come vi ho rapidamente, sinteticamente, sommariamente elencato, diverse tesi sul problema, perché è un problema non da poco, perché una volta anzi è sempre stato il problema che nei secoli ha assillato chi ha sostenuto l'esistenza di Dio. E anche Maimonide dà le risposte, diciamo, che sono abbastanza consuete in questo caso, e cioè, il male non viene da Dio ma viene dalla materia. Due, il male, quindi per esempio le malattie congenite, le malattie del corpo, sono tutte derivanti dalla materia, dal fatto che la materia è questo principio negativo. Poi il male può avvenire perché gli uomini se lo fanno reciprocamente, questo è la gran parte del male. Cioè non è una notevole parte del male, gli uomini si fa per i loro vizi, per le loro, diciamo, per la loro stoltezza, si fanno reciprocamente male. Ma più ancora, autore del proprio male è ciascuno di noi, per le proprie passioni, per l'incapacità di cogliere quello che è il suo bene, ciascuno di noi è il boia di se stesso, potremmo dire, no? Ma in che modo Dio comunica attraverso con l'umanità? Come ho detto, comunica essenzialmente attraverso i profeti. I sapienti, i filosofi, riescono a cogliere i concetti di immaterialità, di semplicità, di unità e semplicità di Dio, ma i profeti hanno una sapienza sovrabbondante per cui non solo sono in grado di recepire l'emanazione che viene da Dio, ma anche di trasferirla ad altri, in vari gradi, come vi ho detto prima, secondo diverse perfezioni della profezia. Seguo un po' l'andamento della guida, che come vedete non è conseguente. Adi, diciamo, tratta delle cose, poi le abbandona, poi le riprende. Nella parte terza, ecco che tratta dell'opera, dice Maimonide, dell'opera del carro. E questa è la parte più enigmatica del discorso. Distingue due parti, due opere, l'opera della creazione e l'opera del carro. Perché la chiama opera del carro? Tanto vi dico subito che si tratta della dimensione metafisica. Opera del carro perché egli utilizza la visione di Ezechiele, la visione biblica di Ezechiele, per rappresentare l'enigma delle verità metafisiche. Questa visione che ebbe raccontata dalla Bibbia, che di Ezechiele, rappresenta un carro con quattro ruote, accompagnato da tre animali, un toro, un'aquila e toro, aquila e il terzo leone, scusate, toro, aquila e leone. In questo carro poi c'è un firmamento sopra e un uomo seduto su un trono. Questa visione è assolutamente allegorica ed è diciamo, la manifestazione di quello che Maimonide chiama la pienezza della conoscenza, cioè nel momento in cui il profeta, e questo è molto bello, anche molto importante e molto bello, riesce a tradurre in immagine la sua conoscenza intellettuale. Cioè, quando prima abbiamo parlato della natura ostacolante dell'immagine, l'immagine è un ostacolo, l'immaginazione è un ostacolo, perché noi non dobbiamo pensare nulla, dobbiamo pensare soltanto in modo intellettuale, e quindi per questo dobbiamo esercitarci nella logica, nella matematica, cioè nelle scienze astratte, proprio per liberarci da questo condizionamento di pensare di immagini. Però nella pienezza della conoscenza intellettuale c'è il ritorno dell'immagine, ma un'immagine che non è della stessa natura della precedente, cioè non è più un ostacolo, ma è, diciamo, ciò in cui la conoscenza intellettuale si concretizza, si realizza. Quindi abbiamo un rovesciamento: se prima l'immagine è l'ostacolo, adesso è invece il compimento. E la verità intellettuale si esplica pienamente, in modo profetico, solamente nell'immagine. Ecco, l'opera del carro riguarda, non è divulgabile, perché tra l'altro però Maimonide dice che anche la fisica, l'opera della creazione, non è totalmente divulgabile, che anche la fisica ha degli aspetti, delle parti che sono equivoche, cioè che devono essere interpretate per metafora, quindi anche Aristotele. Poi passa alla profezia. Prima abbiamo già detto, ci sono 11 gradi di profezia, quello più perfetto è quello di Mosè. E poi nella terza parte Maimonide affronta il problema della provvidenza. Esiste la provvidenza? E qui enuncia tutta una serie di diverse posizioni in proposito, da Epicuro, che dice che non c'è nessuna provvidenza e tutto è caso. Aristotele, che c'è provvidenza ma solo per le specie e non per gli individui, cioè Dio si preoccupa della sopravvivenza delle specie, ma non ha interesse alla sopravvivenza dei singoli individui. E gli asciariti, cioè i teologi islamici, che secondo i quali Dio fa quello che vuole e provvede a tutto, quindi fa tutto lui, anche le ingiustizie, quindi come dicevo anche il male lo fa lui. E quelli che invece sostengono che Dio provvede a tutto ma lascia all'uomo la responsabilità di fare il male. E per Maimonide la posizione giusta è questa: Dio provvede agli individui secondo il loro merito, cioè ogni uomo è seguito e custodito in qualche modo, difeso da Dio nella misura in cui se lo merita, ha acquisito meriti. Dio, perché c'è anche una questione, Dio conosce in generale o conosce anche le situazioni particolari? Maimonide dice che Dio conosce tutto, anche i particolari, anche i minimi, perché non è pensabile che Dio non conosca qualcosa. E poi procede con l'esame del libro, di uno dei libri più significativi, più profondi della Bibbia, cioè il libro di Giobbe, in cui, come sapete, Giobbe è l'uomo giusto, ingiustamente perseguitato dalla sorte, e nello sviluppo di questo libro c'è un dibattito tra Giobbe e alcuni suoi amici che esprimono diverse posizioni riguardo a perché, come si spiega, cioè che cosa, come si spiega questa condizione di infelicità a cui Giobbe è duramente condannato. Allora Giobbe dice: Dio non tiene conto dei meriti, e li fa se suo amico, uno dei suoi amici, e Dio punisce sempre il peccato anche se non lo conosciamo, per cui se tu sei stato, hai avuto una cattiva sorte, è perché Dio ti ha punito, e anche se tu non sai per quali peccati, lui sì li sa, tu non lo sai ma lui li sa, è sempre un peccato quello che viene punito. Poi c'è Bildad che ha una posizione un po' comica, secondo me, dice Dio manda disgrazie per poi compensare meglio chi ha avuto questa cattiva sorte, no? È un po' così. Zofar dice: Dio agisce secondo sempre la volontà e secondo la giustizia. E poi infine interviene Eliu, che dice: la provvidenza divina è troppo diversa perché voi possiate comprenderla. E quindi torna anche qui nel libro di Giobbe, no, il tema della differenza ontologica. Noi non possiamo affermare nulla. Ecco, poi Maimonide spiega, torna di nuovo a spiegare alcune metafore che possono generare equivoci. Per esempio, quando si dice nella Bibbia che Dio mette alla prova, ma dice Maimonide, Dio non ha bisogno di mettere alla prova perché sa, conosce tutto, non ha bisogno di mettere alla prova qualcuno perché conosce la sua fede. Se mette alla prova, per esempio, Abramo, no? Ordinandogli di sacrificare il suo figlio Esacco, lo fa essenzialmente per far vedere agli uomini quale deve essere la fede, non perché egli abbia bisogno di provare qualcosa. E poi, nell'ultima parte, che è un po' la meno coinvolgente, insomma, si dedica ad una, un po' noiosa, si dedica al tentativo di dare una spiegazione razionale, cioè finalizzata, cioè della natura non arbitraria dei 613 precetti che ci sono nella Torah, cioè nel Pentateuco, nella parte della Bibbia che contiene i precetti ebraici. E insomma non è semplice, perché ci sono certi precetti che sembrano un po' arbitrari. E però salvo, dice, un piccolo gruppo di precetti che gli restano un po' oscuri, cui senso e cui fine gli rimane oscuro, per lo più riesce a dare una spiegazione della finalità di questi razionali, cioè quindi comprensibile di questi precetti, 613, che sono contro varie, sono finalizzati o contro l'idolatria, o per mantenere i costumi, per mantenere alta la moralità, o per la protezione dei deboli, o per impedire le ingiustizie, o sono precetti di diritto penale, o di diritto commerciale, o fissano le festività, o sono precetti di culto, o precetti per accedere al tempio, cioè per essere puri nel momento in cui si accede al tempio, o precetti che si devono osservare per i sacrifici, insomma, e anche perfino precetti alimentari e precetti per il matrimonio. Cioè sono tutte regole che vanno rispettate e hanno la finalità di orientare il popolo ebraico verso una vita, diciamo, ben accetta a Dio e anche sana. Ecco. Nell'ultimissima parte Maimonide dice che gli uomini si distinguono alla fine per grado di congiunzione con Dio. Allora, ci sono due possibilità. Si può amare Dio o temere Dio, oppure tutte e due le cose. Allora, l'amore di Dio è la perfezione dianoetica, cioè la perfezione speculativa dell'intelletto, la conoscenza intellettuale di Dio. La perfezione, l'amore di, il timore di Dio invece rappresenta la perfezione etica. La perfezione della vita. Ecco, l'uomo perfetto è colui che unisce queste due cose, e il profeta è colui che, oltre ad averle entrambi, queste due qualità, cioè la perfezione, l'amore di Dio e il timore di Dio, riceve anche un dono di Dio. Cioè, non basta essere perfetti, secondo Maimonide, per diventare profeti. Bisogna anche avere una scelta. Mentre il volgo pensa che il profeta sia uno qualsiasi, che Dio sceglie a suo piacimento, Maimonide dice no, non è così. Dio non sceglie uno qualsiasi, uno stolto, un ignorante. Dio sceglie un uomo perfetto, ma lo sceglie secondo i suoi criteri. E non basta essere perfetti dal punto di vista dianoetico o dal punto di vista etico per diventare profeti. Ci vuole in più, c'è cioè un in più, insomma, che Dio dona. Allora, comunque, la conclusione è che la superiorità tra virtù etiche e virtù dianoetiche, quelle superiori sono quelle dianoetiche. Cioè, le virtù speculative sono più decisive di quelle etiche. E così, in questo modo, si accorda con Aristotele, che aveva detto la stessa cosa, che Aristotele aveva detto che il theoretikos bios, la vita teoretica, è superiore al praktikos bios, alla vita pratica, però Maimonide dice in questa posizione c'è anche la Bibbia, alla fine dice la stessa cosa, quindi in conclusione viene confermato l'accordo tra la rivelazione e la filosofia. Se avete qualche domanda, qualche osservazione, qualche piccolo intervento da fare, forse abbiamo qualche minuto.
Sì, certo.
Certo, naturalmente, tutta l'arte figurativa è medievale, ha una valenza, una finalità didattica, perché oltretutto erano, erano anche molto analfabeti, c'era una percentuale di analfabetismo assolutamente prevalente, e quindi certamente l'arte medievale è un'arte didattica, una didascalica, penso, certamente sì, sì. Sì, perché le immagini corrispondono più direttamente a quelle che sono le possibilità di comprensione del volo. Sì, sì, certo, naturalmente, certo. Sì, sì. Sì. E poi anche, anche le rappresentazioni. Nel Medioevo sono molto diffuse le sacre rappresentazioni, che erano tra l'altro momenti di partecipazione collettiva, perché alle sacre rappresentazioni partecipava il popolo, come attori proprio, no? Non soltanto come spettatori. Quindi c'era un coinvolgimento, sì, certamente l'arte medievale ha questa funzione, una funzione didascalica. Sì. Prego. Maimonide, Mosè Maimonide, sì.
Che altro, insomma, come io filosofo, in quanto tutta la sua ricerca volgeva verso la psicologia, la sua ricchezza, la sua complessità di vita, no? Ma allora il problema di questa ricerca della verità, la ricerca della verità dell'uomo, della sua complessità, oppure la ricerca di Dio per capire l'uomo e la sua ricchezza, sempre riferirsi a Dio, ma il filosofo allora rimane come un secondo rispetto a questa invece potenza di un Dio che si vede, che non si vede, che è, che non è. Tutto sommato, allora la verità, certamente allora la scoperta di Dio, non ci dove sta.
Ecco appunto, il filosofo è secondo, cioè è necessario ma non sufficiente, possiamo dire, no? Cioè, per Maimonide, ecco, c'è una grande differenza qui con la posizione cristiana. Proprio, io volevo anche dirlo prima, poi per continuare un po' a esporre il pensiero di Maimonide, non l'ho detto, ma cioè manca completamente qui in Maimonide la dimensione della conversione. Cioè, Maimonide concepisce l'avvicinamento a Dio come un graduale processo di preparazione, di studio, di fatica, rigoroso, che prevede i passaggi dall'astronomia alla logica, alla matematica.
Ma dovete credere?
Sì, è credente, sì, certo è credente. La pienezza della sapienza è la fede. No, ecco, e poi, un'altra cosa, io non ho potuto differire prima tutto quello che pensavo, perché è molto lungo, è molto voluminoso questo libro, e quindi ha molte. Però Maimonide disse una cosa molto chiara a proposito della la percezione che il sapiente ha di Dio. Qual è? È anche questa una percezione negativa, cioè della sua incomprensibilità. Quindi si conferma il carattere apofatico della concezione di Maimonide. Cioè è puramente negativa. Cioè il tema di fondo è quello dell'incommensurabilità tra Dio e uomo. E l'incommensurabilità è comprensibile però soltanto da chi è molto preparato, perché invece gli uomini del volgo sarebbero portati a riferire tutto a se stessi e a trasformare tutto in rappresentazione umana. No? Ecco, questo è importante. Ma manca quella dimensione del, per usare un termine platonico, dell'exifness, cioè dell'istante, del lampo, che invece nel cristianesimo può avvenire anche alla persona semplice, anche la persona incolta, anche anzi, c'è tutta una tradizione anche narrativa, una tradizione agiografica, no? Che rappresenta il santo spesso, a volte, come la persona più insignificante, più ignorante, più però è lui. No, c'è questo paradosso cristiano, il cristianesimo, questo rovesciamento per cui beati gli ultimi, no? Il discorso, questo, non c'è, non c'è. Quindi la fede, intesa come consapevolezza della nostra impossibilità di andare fino in fondo nella percezione del negativo, perché noi ci liberiamo fino a un certo punto, ma poi non esistiamo, ecco. Questa concezione non è diversa da quella cristiana proprio perché manca completamente del colpo di scena, ecco, della cosa assoluta, del novum assoluto, assolutamente nuovo. Una continua tensione è un continuo sforzo che deve essere fatto con disciplina e con continuità. Però c'è anche il momento in cui, quando uno viene scelto da Dio, quando è diventato sapiente e viene scelto da Dio per diventare profeta, allora si apre, si squarcia questo buio e lui vede e può dialogare con Dio, sia pure indirettamente, è soltanto in un caso, appunto Mosè, avviene questo contatto diretto, e soltanto in quel caso dice Maimonide, anche non l'ho detto prima, ma adesso lo dico, soltanto Mosè fa i miracoli davanti a tutti, perché gli altri profeti invece fanno miracoli soltanto davanti ad alcuni, a pochi. I miracoli di Mosè sono i più certi, i più aperti. Quindi è importante sottolineare questa differenza tra la concezione cristiana, che prevede la possibilità. Pensate ad esempio, non so, un romanzo come famosissimo, Come Promessi Sposi, che è il romanzo della provvidenza, ma è anche il romanzo della conversione. No? Cioè tutto si prepara per la conversione. La conversione è certamente preparata da un malessere dell'innominato, da un senso di vuoto, di angoscia, però esplode, per così dire, soltanto nel momento nel contatto con Lucia. E quella è proprio la metanoia, proprio il rovesciamento da un momento all'altro, il cambiare pensiero che nasce da un sentimento profondo, da un'emozione profonda, e quindi non ha bisogno di una preparazione teoretica, di una disciplina. Questa è proprio una differenza radicale. Altri interventi, domande? Diamo 5 minuti.
Ma volevo dire che nella cultura ebraica ci sono dei profeti che erano dei contadini, tipo Osea e così via. Quindi, ma comunque secondo me il discorso di Maimonide voleva soltanto dire che tra la Bibbia e la ragione non c'è tanta differenza.
Non c'è differenza.
Appunto, in effetti poi Tommaso e gli altri.
Esatto, e quindi, certo. E quindi proprio questa dimostrazione può rassicurare coloro che, essendo filosofi, ma anche credenti, non sanno come decidersi. Rimangono neutri rispetto a queste due possibilità che non si conciliano, perché per loro sono entrambi importanti e non sanno come fare. E lui vuole aiutare in questo senso. Prego. Maimonide dice che Dio si comporta come un padre, ma non ha i sentimenti del padre, cioè non ha nessun sentimento, perché tra l'altro c'è un altro problema di cui anche non vi ho parlato, ed è questo fatto: se Dio, che è una grande obiezione, no, che viene fatta ai creazionisti, perché Dio avrebbe dovuto creare a un certo punto il mondo? Questo non avrebbe comportato un cambiamento della sua natura? Sì, perché agire è passare dalla potenza all'atto. E quindi voleva dire che prima Dio non era perfetto, perché era in potenza. E qui invece nella memoria ancora a spiegare che non è così, che c'è una differenza ontologica tra le cose, radicale, quindi tra assolutamente incommensurabile, tra le cose di questo mondo e la divinità. Dio agisce quando vuole senza avere alcuna alterazione. E l'intelletto agente può, e qui Maimonide fa appello all'autorità di Al-Farabi, questo suo maestro, e l'intelletto agente può agire e non agire, o non agire, e questo non comporta una modificazione, cioè che passi dalla potenza all'altro come avviene normalmente. Comunque, e per rispondere, la misericordia c'è, ma è, diciamo, non è un attributo di Dio, ma è perché Dio non ha attributi, è assolutamente unico e semplice, e anche per questo poi Maimonide polemizza contro i cristiani che invece lo considerano uno e trino, no? Questa è la differenza anche del cristianesimo, e si comporta come un padre, in modo quindi molto misericordioso, ma ciò attiene alla sua essenza, nel senso che lo fa per emanazione, lo fa per la sua natura, non perché lo fa come, non per una, diciamo, decisione che prende in seguito ad un'emozione. È misericordioso, ma non ha il sentimento della misericordia, non ha sentimenti. Tutto questo attiene alla dimensione antropomorfica che è blasfema per Maimonide. Prego. Sì, non è né uno né l'altro. Assolutamente, assolutamente. È l'assoluta semplicità. È l'esistenza necessaria. Il cristianesimo, ma allora entriamo in un altro pensiero. Il pensiero ebraico e quello islamico sono concordi nel ritenere, nel considerare Dio semplicemente unità e semplicità. E non impotente. Assolutamente non impotente. Grazie, arrivederci.
Arrivederci di nuovo.
Un altro piccolo intervento.
Sì.
Il silenzio di Dio è un riferimento a Giobbe.
Sì.
Non è, non perché Dio sia indifferente, ma perché lui è quello che è.
È quello che è.
E Giobbe accetta quello che è. Sì, sì, è chiaro,
sì,
no?
Sì, 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 sì.
Grazie.
Ma guarda che Giobbe è una.